Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Ma iniziamo, come detto, il programma dall'Australia collegandoci con il nostro esperto di politica Paul Scutti. Buongiorno Paul, ben ritrovato.
Buongiorno Dario, Elisabetta, un buongiorno agli ascoltatori.
Dunque, cominciamo dalle dichiarazioni di Scott Morrison, Paul, secondo il quale l'incertezza dovuta al conflitto tra Russia e Ucraina e alle tensioni con la Cina rendono ancora più urgente la difesa degli interessi nazionali e che si traduce, secondo le intenzioni dell'esecutivo, in investimenti ingenti nella difesa, il cui personale verrà aumentato e che vedrà almeno 80.000 soldati permanenti nell'esercito australiano. Il tema è talmente caldo ed evidentemente sentito dagli australiani che a 2 mesi dalle elezioni politiche di maggio non soltanto la coalizione ma tutti i principali partiti stanno facendo a gara con questi annunci che riguardano proprio la difesa degli interessi dell'Australia.
Certamente Dario, ovviamente la sicurezza nazionale è uno dei temi forti per la coalizione, quindi Morrison spera che proprio puntando su questi temi possa risollevare le sue fortune elettorali. Il primo ministro ieri in visita a Brisbane ha infatti annunciato l'intenzione di far crescere le forze armate di circa il 30% entro il 2040 per un costo complessivo di quasi 40 miliardi di dollari. Bisogna dire che si tratta di un progetto alquanto ambizioso, e questo perché storicamente l'esercito ha sempre fatto fatica a reclutare personale, e quindi un aumento del 30% è decisamente sostanzioso. E all'annuncio di Morrison ha risposto il leader dell'opposizione Anthony Albanese, che ha delineato il suo progetto in tema di sicurezza nazionale per l'Australia in un discorso al Lowy Institute, e Albanese ha confermato che i laboristi vogliono anche loro un esercito più numeroso, così da difendere l'integrità territoriale australiana da possibili aggressori. E il leader laburista ha anche promesso di rivedere alcune decisioni prese dal governo Morrison in questi anni, come ad esempio il controverso patto sui sottomarini nucleari con Stati Uniti e Gran Bretagna. I laburisti hanno appoggiato l'iniziativa, però hanno anche sollevato timori sulle tempistiche del nuovo accordo, visto che i nuovi sottomarini non arriveranno prima del 2040. Quindi quello a cui stiamo assistendo, e a cui hai anche accennato tu in apertura Dario, è effettivamente un botta e risposta tra gli schieramenti. È simile a quanto già accaduto nel 2007, quando Kevin Rudd riuscì a prevalere sull'allora primo ministro John Howard. Albanese chiaramente sta cercando di neutralizzare Morrison sui temi della sicurezza nazionale. I laburisti vogliono in pratica evitare a tutti i costi gli errori del 2019, quando un programma elettorale probabilmente fin troppo ambizioso li aveva resi particolarmente vulnerabili agli attacchi della coalizione. E nel suo discorso ieri Albanese ha anche promesso che in caso di vittoria alle elezioni i laburisti chiederanno ai servizi segreti, al Dipartimento della Difesa, di valutare il possibile impatto dei cambiamenti climatici sulla sicurezza nazionale. E questo è un tema interessante, perché i cambiamenti climatici invece restano ai margini nei programmi della coalizione. Proprio in visita, proprio il Morrison in visita alle zone colpite dalle disastrose alluvioni di questi giorni, si è limitato a dire che in futuro vivere in Australia potrebbe diventare sì più problematico, però il primo ministro si è ben guardato dal parlare esplicitamente di cambiamenti climatici.
Dopo settimane di alluvioni in New South Wales e Queensland, ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale ed ha annunciato lo stanziamento di fondi aggiuntivi per fare fronte ai danni causati dalle alluvioni. Intanto la premier del Queensland, Anastasia Palaszczuk, avrebbe rifiutato l'offerta, dicendo che è arrivata troppo tardi per le persone che sono state colpite da questi episodi di maltempo. Sembra che ci sia stato proprio un vero e proprio botta e risposta fra Morrison e la Palaszczuk, a dimostrazione del fatto che anche questa vicenda può diventare un pretesto per alimentare lo scontro politico, forse.
Beh sì, quanto è accaduto in questi giorni un po' riflette quello che è il tipico modus operandi comandi del governo Morrison, e cioè tende a ritardare le decisioni importanti fino a che non si arrivi al momento di vera e propria crisi. La polemica tra governo federale e Queensland è cominciata perché inizialmente il governo federale aveva stanziato fondi straordinari per 17 su delle 20 aree 20 aree locali che erano state colpite dalle alluvioni, e quindi alcune zone erano rimaste incomprensibilmente scoperte, come ad esempio Byron e Ballina. Il governo aveva negato di aver escluso queste zone perché non rappresentate in Parlamento da un deputato della coalizione, però il danno ormai era stato fatto, e ieri è arrivata questa retromarcia di Morrison, che ha quindi deciso di dichiarare lo stato d'emergenza in tutto il Queensland, e questo così da estendere la platea degli aventi diritto agli aiuti federali, anche per velocizzare le procedure. Il problema è che, come ha sottolineato la Palaszczuk, a questo punto ormai questa dichiarazione di stato d'emergenza arriva probabilmente con una settimana di ritardo, e non serve a granché, sia perché il Queensland era già intervenuto in merito con il suo stato d'emergenza a livello statale, e sia perché a tutti gli effetti le acque si stanno ormai già ritirando. Quindi anche in questo caso si è assistito un po' probabilmente a un certo ritardo da parte del governo federale su come agire, e bisogna dire che anche in visita, probabilmente il primo ministro ne è ben cosciente, perché in visita alle zone disastrate ha invitato ai media di filmare la sua visita proprio per paura delle reazioni negative degli abitanti.
Ricordiamo che siamo in collegamento in diretta con il nostro esperto di politica australiana Paul Scutti. Paul, a proposito di cronaca australiana, ci sono intanto nuovi timori in New South Wales per un aumento di casi di contagio da Covid-19, e il ministro della salute Brad Hazard, il ministro statale della salute, ha lanciato un nuovo appello alla popolazione, invitando tutti a farsi avanti per ricevere la terza dose. A cosa sono dovuti questi timori?
Sì, il ministro della Sanità del New South Wales, Brad Hazard, ha messo in guardia su un possibile aumento dei casi a causa di una sottovariante di Omicron. Non ci sono ancora prove in merito, però questa sottovariante potrebbe essere più contagiosa, e Hazard ha rivelato che, secondo uno studio dell'Università del New South Wales, i casi potrebbero più che raddoppiare nell'arco di 6 settimane. E c'è da dire che il numero di contagi sta crescendo da diverse settimane. Ieri si è quasi arrivati a 17.000 nuovi contagi in New South Wales, che è il dato più alto dal 27 gennaio. Il timore delle autorità è che la popolazione abbia smesso di considerare il virus come una reale minaccia, tanto che ad esempio solo il 56% degli aventi diritto ha ricevuto finora la terza dose in New South Wales. Se Hazard ha sollevato preoccupazioni per il suo stato sull'andamento della pandemia, invece c'è da dire che il South Australia rimuoverà tutti i limiti di densità nelle abitazioni e negli esercizi pubblici a partire da questo fine settimana, e sarà anche rimosso l'obbligo dei QR code, se non con poche eccezioni. Il South Australia ha fatto registrare circa 2.500 casi, quindi un numero che secondo le autorità è tale da poter rilassare un po' queste restrizioni. Ricordiamo anche che in South Australia si vota la settimana prossima per le elezioni statali. Aver eliminato queste restrizioni potrebbe aiutare il Premier Stephen Marshall, che attualmente si trova indietro nei sondaggi rispetto allo sfidante laburista Peter Malinowskis.
Paul, noi allora ti ringraziamo per essere stato con noi questa mattina e ti auguriamo una buona giornata.
Buona giornata, a risentirci.
Questo è il nostro esperto di politica australiana Paul Scutti, il cui intervento potrete ritrovare al termine del programma sul nostro sito sbs.com.au/italian, e poi nel corso della giornata anche sulla nostra pagina Facebook, facebook.com/sbsitalian.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.